vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Benvenuti pubblico meraviglioso a questo scontro stellare galattico incredibile universale che potrebbe annichilire l'intero cosmo. Eppure siamo qui riuniti per vedere chi vincerà fra la squadra capitanata da niente poco di meno che Nyarlathotep, composta dalla coppia Gatanotoa e Cthulhu, il cui allenatore è Rick Dufer, e la squadra all'angolo sinistro capitanata da Azathoth, composta da Il Colore è venuto dallo spazio e Ashtur, il cui allenatore è Morte Bianca. Noi, con sprezzo del pericolo, con nessuna paura di venire annichiliti dalla follia, siamo qui e vedremo chi vincerà di fronte a tutto l'universo, e lo faremo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer, ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati per questa quinta puntata di Lovecraftesque, la settimana tematica che Daily Cogito sta dedicando a quel genio pazzo che era Howard Phillips Lovecraft. Io sono Rick Dufer e per la prima volta in una settimana tematica c'è un ospite. Sì, perché non ho avuto ospiti per Philip K. Dick, non ne ho avuti per Tolkien, per Spinoza, ma cavolo, parlando di Lovecraft non poteva che esserci Morte Bianca. Ciao carissimo e bentornato su Daily Cogito.
Ciao, ciao carissimo Dufer e un saluto a tutti quanti che ci stanno seguendo. È un piacere essere qui.
È un piacere averti qua di nuovo e insomma, voglio dire, tu hai parlato talmente tante volte di Lovecraft, hai trattato questo, i suoi personaggi, le sue storie, non solo nei tuoi video, ma anche nelle creepypasta, insomma, un po' dappertutto, che mi sono detto, dai, bisogna assolutamente fare questo scontro epico fra squadre di grandi antichi e di divinità esterne. E quindi abbiamo immaginato un po' questa cosa come se fosse altro che Mohammed Ali contro Frazier, altro che le rap battle of history. Qui abbiamo veramente una grande epica battaglia. Peraltro, prima di iniziare, vorrei ricordarvi che io e Morte Bianca in questi mesi stiamo diventando compagni di scuderia editoriale, perché in questi giorni sta uscendo, se non è già uscito, il tuo libro, giustamente. Se vuoi,
sì, è già uscito anche lui.
Se vuoi accennare qualcosa, insomma.
No, è vero, perché entrambi adesso abbiamo fatto queste produzioni letterarie che potete trovare sempre grazie al sito Polignani, e adesso che sono entrambe uscite ci siamo attrezzati per poter affrontare la situazione coronavirus, e infatti voi potete ordinare adesso, c'è l'ordine, non è più il preordine, adesso c'è l'ordine ufficiale per il mio libro e per il libro di Dufer.
Il preordine del mio parte da domenica,
il preordine,
ancora 2 giorni per il mio.
Perfetto. E così potete anche fare doppia lettura in questo periodo di coronavirus, in questo periodo di clausura e meditazione.
Esatto. E peraltro c'è questa bella combinazione, la prefazione del tuo libro l'ho scritta io, la prefazione del mio l'hai scritta tu, quindi c'è stato questa sorta di gemellaggio orrorifico che insomma speriamo possa piacere a chi poi deciderà di leggere. Inoltre vi ricordo un'ultima cosa prima di partire con questa battaglia straordinaria: stasera, ovvero venerdì 24 aprile, sul mio canale Twitch alle 21 ci sarà ospite Morte Bianca per parlare di Lovecraft. Infatti stasera in diretta faremo una serata di letture, abbiamo scelto dei racconti, ci sarà Ari che ci parla invece di alcune opere artistiche ispirate all'immaginario lovecraftiano, e sarà quindi una serata da non perdere. Il link in descrizione, non mancate, sarà veramente molto molto figo. Non anticipiamo nulla, i temi, neanche i racconti, perché scopriranno tutto questa sera. Adesso direi di venire a noi, che ne dici?
Assolutamente.
Allora, quando io ho chiesto a Morte Bianca, ma facciamo scontrare queste entità mostruose, queste entità sovrastanti l'umana condizione in questa, non so neanche cos'è, un incontro di pugilato oppure di curling, cioè come te li vedi questi a combattere tu?
Guarda, io me li vedo proprio pugili, effettivamente. Me li vedo proprio a prendersi ammazzate sane, non metafisiche, proprio fisiche. Si buttano proprio corpo a corpo.
Come, un po' come, non so se l'hai visto il film Rampage, quello con Dwayne Johnson, The Rock, che è uscito tipo 2 anni fa, con i mostri in mezzo alla città, tratto peraltro da un videogioco, che era quello in cui King Kong si arrampicava insieme a Godzilla sui palazzi. Non so se l'hai visto il film.
Sì, insomma, kaiju praticamente, mostroni esatto. Che si danno ammazzate.
Esatto, però devo dire che rispetto a Kaiju in quel film, cioè io sono un patito di The Rock, non posso farci nulla. Io adoro tutti i suoi film perché c'hanno talmente tanto testosterone che quando esco dal cinema mi sento svuotato di ogni forza. C'è una scena straordinaria in quel film in cui a un certo punto un coccodrillo gigante addenta un lupo gigante, lo scaglia verso un palazzo e il lupo, mentre cade verso il palazzo, dispiega le ali e plana di nuovo, distruggendo ogni regola della fisica, della fisiologia, di tutto. È una scena. Mi tenevo alla poltrona, come dire, cosa ho appena visto? Cazzo, incredibile. Quindi, insomma, io mi immagino questi qua che fanno roba del genere, anche perché le ali ce le hanno, le fauci ce le hanno, le scaglie ce le hanno, il pelo pure.
E tante altre cose hanno.
C'hanno di tutto questi. E allora, quando io gli ho detto, ok, Morte Bianca, scegli la tua squadra, lui ha scelto 3 entità, ovviamente potentissime, che adesso vi nomino e poi lui ci presenterà velocemente. Allora, lui ha scelto il colore, ha scelto Ashtur e come divinità esterna ha scelto Azathoth. Mi ha fottuto Azathoth, che è uno dei miei preferiti, ma dico io, ma si può? Si può? E quindi partiamo da questo. Come mai hai scelto questi 3?
Allora, il colore l'ho scelto perché è e resta uno dei miei racconti preferiti, il colore è venuto dallo spazio, dico, in cui lui compare, di Lovecraft in generale. Quindi già per una motivazione sentimentale non potevo non portarlo, e inoltre perché è stato anche uno di quelli che mi ha più affascinato per il suo essere così poliedrico, per il suo assumere tutte queste forme. Ashtur invece è una questione, diciamo, personale. Io adoro il modo in cui è stato descritto, il modo in cui è riuscito a far evolvere la sua lore nel corso dei vari autori che l'hanno rimaneggiato, ed infine, beh, Azathoth, insomma, Azathoth è il culmine, il picco della potenza lovecraftiana. E poi qua è il bello, è il non detto, cioè tutto quello che non si sa di lui, quello che è venuto prima, la grande battaglia, tutte quelle cose lì. Non potevo non prendere questi 3 qui.
Ok, mentre io, quando lui mi ha presentato questa squadra, che è un dream team, porca miseria, ho detto, cavolo, adesso cosa faccio? Beh dai, insomma, come grandi antichi mi sono scelto Gatanotoa, mi sono scelto Cthulhu, e poi, come, diciamo così, capitano della squadra, il grande, meraviglioso, pluripremiato agli Oscar e anche grande attaccante del PSV Parigi. Ma cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Nyarlathotep, ok? Il caos strisciante. Allora, io Gatanotoa l'ho scelto perché in realtà è una famigliola. C'è Gatanotoa e c'è Cthulhu, che sono, insomma, bene o male apparentati, perché il primo è figlio del secondo, a quanto si dice in alcune leggende. Li ho scelti un po' per il fetish giapponese, tutti questi tentacoli, tutte queste cose strane che spuntano, e poi per alcuni poteri che andremo a discutere successivamente. Mentre Nyarlathotep io l'ho scelto per la presentazione che fa Lovecraft, e vorrei partire proprio da questo. Voglio dire, Azathoth, di fronte a questa presentazione, mio caro Morte Bianca, impallidisce, anche se un dio idiota cieco in mezzo al cosmo non può impallidire, ma impallidisce, o forse è già molto pallido. Lovecraft di Nyarlathotep scrive questo, ovviamente dando voce a un personaggio che incontra Nyarlathotep, dice: se le mie urla fossero udibili, o se delirai senza emettere alcun suono, solo gli dèi che furono potrebbero dirlo. Io non sono ormai altro che l'ombra di uno spettro che si contorce in mani che non sono mani e rotea ciecamente oltre le notti d'incubo d'un creato ormai in putrefazione, oltre cadaveri di mondi morti sfigurati da piaghe che un tempo furono città, traventi d'ossario che sfiorano le pallide stelle e appannano il loro splendore, oltre i mondi vaghi fantasmi di cose mostruose, colonne appena intravenute vista di templi profani che poggiano su rocce senza nome al di sotto dello spazio e si allungano nel vuoto vertiginoso al di sopra delle sfere di luce e di buio. E in quel rivoltante cimitero dell'universo risuona un rullare soffocato, ossessivo di tamburi e un flebile, monotono gemito di flauti blasfemi proveniente da cavità tenebrose e inconcepibili al di là del tempo. Al suono di quei battiti e fischi odiosi danzano lenti, goffi e assurdi i giganteschi, tenebrosi ultimi dei, quei simulacri di pietra ciechi, muti e immemori, la cui anima è Nyarlathotep. Cioè, io questa pagina è talmente piena di cose assurde che io non posso che amarla. Wow, fantastico. Allora, facendo questo scontro, da chi vogliamo partire? Chi è che facciamo scontrare per primi?
Guarda, io, se tu sei d'accordo, ovviamente Dio esterno con Dio esterno, io direi Famigliola con Famigliola, quindi okay. Coppietta, e allora potremmo partire dal colore contro il buon Gatanatoa, quindi possiamo fare così se ti piace l'appaiamento che ti propongo.
È al mondo che non piacerà questo appaiamento, è al mondo che ne verrà devastato che non piacerà, ma procediamo. Come si svolge questo scontro? Dai, descriviamolo.
Guarda, secondo me sarebbe uno scontro veramente effettivamente epocale, ma sarebbe, diciamo, dalle modalità lente, si svolgerebbe sul lungo termine, perché il colore, per esempio, inevitabilmente ha un inizio, ha, diciamo, un'incombenza, un modo di presentarsi che è molto diverso dal mostrone che hai scelto tu, perché inevitabilmente all'inizio è come un seme, una semenza che arriva dallo spazio e si dissemina lentamente nel terreno, e poi da lì inizia a prendere forze, da lì inizia a mettere rami, inizia a diffondersi, quindi inevitabilmente per molto tempo lui potrebbe anche non accorgersi della sua presenza. È una cosa più lenta, più burocratica, se così vogliamo, però poi queste radici diventano solide, queste radici permettono di creare una grande potenza. Secondo me il colore ha questo edge, ha questo vantaggio, il fatto che non è facile dire se lo hai sconfitto o meno, perché è disseminato dappertutto, è una presenza, è come un po' d'acqua, diciamo così, nel campo, ce n'è sempre un po' che ristagna da qualche parte, puoi anche aver pensato di aver bonificato una piccola pozzanghera, però poi sta da altre parti. Ed è difficile anche solo capire dove si trova fino a quando non assume lui stesso la forma fantasmagorica che assume alla fine del racconto e decide a quel punto di scontrarsi e di tornare nello spazio per raccogliere ancora più energie, insomma, per proseguire questo suo ciclo infinito. Chissà quanto è grande l'effettiva massima forma del colore venuto dallo spazio.
Fantastico. Peraltro devo dirti anche uno dei miei racconti preferiti. Tu l'hai visto? Sei riuscito a recuperare il film?
No, non l'ho ancora, quello con Nicolas Cage. No, non l'ho ancora visto.
Io non vedo l'ora. Cioè, mi metti insieme uno dei miei racconti preferiti con Nicolas Cage. Io impazzisco, non vedo l'ora di mettere gli occhi su questo colore, su cui però non si possono mettere gli occhi. E allora, alla tua descrizione così terribile, che peraltro la definizione del colore come burocrate per me è proprio perfetta. Cioè, è veramente un male burocratico quello del colore che si insinua. Kafkiano, quindi, questa cosa che si insinua in silenzio. È interessante perché la sua invisibilità, che è duplice, il colore è invisibile in primo luogo perché tu non puoi immaginare un colore che non hai mai visto, infatti nel racconto Lovecraft gioca di sinestesie ma non può descrivere il colore effettivamente dal momento che non puoi immaginare un colore mai visto, e dall'altra parte è invisibile anche perché appunto si insinua nel sottoterra e quindi a un certo punto quando ti accorgi che lui è lì forse è troppo tardi. La stessa cosa accade con Ganatotoa, perché questo grande antico è di fatto invisibile, ma non in quanto incorporeo, ma nel senso che non può essere visto. Non so se lo sai, ma Ganatotoa quando viene visto pietrifica l'osservatore, è una delle sue caratteristiche che lo rende ancora più temibile del suo genitore Cthulhu, che quando viene visto in realtà ti scatena la follia. Ecco, Ganatotoa è peggio, in effetti la prole non cade mai troppo distante dall'albero, da questo la mela non cade mai troppo distante dall'albero, in effetti quando viene visto viene pietrificato l'osservatore, ma soprattutto non è che viene solo pietrificato, questo potrebbe essere una semplice citazione biblica, nella Bibbia è pieno di personaggi che si voltano a guardare Dio e vedendo ciò che non possono vedere si pietrificano. No, non è soltanto pietrificare, l'osservatore infatti viene completamente immobilizzato, ma il cervello rimane vigile e il cervello rimarrà eternamente preda di un terrore devastante, un terrore senza nome. Quindi la punizione per chi vede questo grande combattente dell'universo lovecraftiano è terribile. Mi viene in mente un po' Palmer Eldritch, se volessi fare un parallelismo con il buon Philip K. Dick, perché quando tu entri nel mondo di Palmer Eldritch, tu di fatto nella vita vera sei pietrificato, perché nel mondo di Palmer Eldritch tu puoi passare anche millenni, ma nella vita reale è passato soltanto un istante. Quindi c'è questa sorta, il terrore di Ganatotoa diventa una sorta di mondo proiettato, una sorta di matrix del terrore, una sorta di simulazione da cui è impossibile trarsi. Ovviamente ci sono tante persone che hanno cercato, e non solo persone, che hanno cercato di sconfiggere Ghatanothoa. Sto sbagliando, Ghatanothoa, ho detto prima Ghatanothoa, vabbè, sono difficili da...
Gatto,
da...
lo chiamiamo gatto. Da...
Esatto, gatto, esatto, questo gatto è difficilissimo sconfiggerlo. Per esempio, si narra la storia di Tiog, il gran sacerdote di Shub-Niggurath, che ha cercato di... che ha trovato una sorta di pergamena che gli dava la possibilità di vedere gatto senza però venire pietificato. Ma sai cosa è successo? È successo che i cultisti di questo gatto hanno manomesso la pergamena. Ecco allora qual è la grande forza di Ghatanothoa. La sua grande forza è avere i suoi cultisti. Il colore non ha nessuno, cioè dai, morte, non ha nessuno il colore, è da solo, è fortissimo, è meraviglioso, però è da solo. Mentre questo qua può anche starsene sott'acqua, sottoterra per l'eternità, ma alla fine ci avrà tutto questo popolo di pazzoidi, cultisti, fanatici che farà il lavoro al posto suo. E quindi durante questo combattimento è molto difficile per il colore avere la meglio, perché c'è questo brulicante mare di deficienti che stanno lì a idolatrare Ghatanothoa e che potrebbero avere la meglio molto facilmente.
È vero quello che tu dici, carissimo, perché effettivamente il colore non ha questa potenzialità psichica che invece Ghatanothoa ha sempre posseduto. E questa è effettivamente una grande differenza che lo contraddistingue dai futuri sfidanti, che sia tu sia io metteremo dopo, che invece hanno questa capacità di influenzare le masse, di creare i loro culti. Il colore no. Diciamo che, secondo me, sia il colore sia Ghatanothoa, entrambi rappresentano, da un punto di vista psicologico, un'importante istanza della sessualità, a parer mio, femminile. Perché entrambi hanno questo potere che è spessissimo associato, volendo utilizzare un linguaggio mitologico freudiano, ecco, con il potere della femmina sull'uomo. Nel caso di Ghatanothoa, la pietrificazione, no, allo sguardo, che ci ricorda sicuramente il mito di Medusa, assolutamente freudiano come mito, quindi l'uomo vede la donna e ne rimane pietrificato. E questo non rappresenta soltanto l'erezione, ma rappresenta anche il terrore ancestrale per la donna, la famosa vagina dentata e tutto questo. Quindi sicuramente c'è una raffigurazione del potere terrificante femminile in Ghatanothoa, ma secondo me nel colore venuto dallo spazio sempre questo potere, questa istanza femminile freudiana è potenziata, perché siamo di fronte ad una femminilità che è ctonia. Qui abbiamo la grande madre, la madre di tutte le donne, che è la madre terra. Il nemico, il male, si trova sotto terra. Infatti per la maggior parte del racconto il colore viene rappresentato come un'entità che è nascosta sotto nel fondo del pozzo. Quindi è un pericolo che quando noi lo osserviamo, quando osserviamo le piante mutanti, i giganteschi insetti, questi orribili scolopendere, tutte queste creature, le bestie, gli umani stessi e qualsiasi altra cosa che può poi evolversi da questa selva orribile, tutte queste cose sono manifestazioni di un orrore che è più recondito, che è più sotterraneo, che è nella terra stessa e che solo dalla terra se ne può poi andare, che quasi avvelena uscendo fuori, quasi come una nebbia, quasi come in The Mist. Quindi secondo me diciamo che è un po' come voler paragonare da un lato un pesce, che sarebbe Ghatanothoa, ma dall'altro il mare stesso all'interno del quale il pesce naviga. E quindi questa grande forza è anche la difficoltà nel distruggerlo, perché appunto si parcellizza, si diffonde. Secondo me è la coscienza stessa che si disperde all'interno della terra, all'interno di questo colore, perché alla fine è questo che avviene nella storia. Non è tanto la vegetazione che diventa come il colore, è proprio la vegetazione che si perde nel colore. Non è il colore che si espande, è il mondo che finisce dentro il colore e poi il colore se ne va. Quindi secondo me c'è effettivamente questo piccolo vantaggio, se vogliamo, del colore.
Quindi tu dici che il colore potrebbe finire per possedere anche Gatano Toa. Questa è, sì. questo è un colpo da KO, cioè nel senso, questo, il povero gatto si sente male e forse il primo round va alla tua squadra, maledizione, devastante, devastante. Povero Gatano Toa, con tutti i suoi tentacoli, e niente, non ce l'ha fatta. Allora bisogna mettere in campo il secondo pezzo delle squadre, ovviamente. E questa è una lotta veramente tosta. Una volta quindi che il colore ha avuto la meglio su Gatano Toa, che viene trascinato via in barella KO e anche molto più colorato di prima, abbiamo quindi Cthulhu e Ashtur. Allora, cos'è che possiamo dire di Cthulhu? Intanto possiamo dire che Cthulhu è già di per sé una parola, e come parola è sbagliata, perché sappiamo che Cthulhu, proveniente da un pianeta lontano, il pianeta Vor, e di fatto è un profugo dello spazio che con la sua famiglia finisce sulla Terra in fuga da quelle che sono delle battaglie galattiche, e viene sulla Terra proprio nel tentativo di colonizzare la Terra per pacificare quelle battaglie. Quindi è letteralmente, non è soltanto un dio, non è soltanto una grande entità potentissima, ma è soprattutto un profugo che arriva sulla Terra da straniero, e ovviamente arriva sulla Terra convinto di poter dominare senza problemi, e poi Lovecraft ci racconta che sì, dominerà senza problemi, ma con qualche piccolo fastidio. E il suo nome è impronunciabile. E Cthulhu, infatti, è la umanizzazione di un suono che, nelle stesse parole di Lovecraft, non può essere pronunciato con i nostri organi. E questo mi fa venire in mente che forse Cthulhu, ed è per questo che è il grande antico più citato nelle saghe lovecraftiane, è ciò che si avvicina di più al dio biblico, proprio per questa caratteristica. Io nella prima puntata di Lovecraftesco ho parlato infatti dell'impronunciabilità del tetragramma ebraico, il fatto che tu non puoi dire il nome di Dio, puoi soltanto eventualmente avere una piccola immagine, un barlume, che però non descrive minimamente Dio. E qui è la stessa cosa, quindi Cthulhu è l'impronunciabile, ed è l'impronunciabile proprio in quanto chiunque possa soltanto immaginarne la figura, non soltanto vederlo, ma addirittura immaginare la sua figura, cade preda della follia. Lui proviene da questo pianeta lontano, arrivato da guerre interstellari, alcuni dicono addirittura inseguito da alcune delle altre entità che si troveranno poi all'interno della saga lovecraftiana, e va a ibernarsi nella sua città sommersa di Relay, in questo enorme continente sommerso che mi ricorda anche moltissimo Numenor nella saga tolkieniana. E la sua grande forza qual è? La sua grande forza è che lui ha due gerarchie di possibili minions. Lui non ha soltanto i cultisti, esattamente come il nostro gatto, che però ormai è già in ospedale in terapia intensiva. Cthulhu in realtà ha i cultisti, che sappiamo bene, leggendo Il richiamo di Cthulhu, leggendo tutte le saghe e anche giocando alle case della follia e giochi di ruolo, insomma, tu entri in contatto con questi cultisti che sono veramente dei pezzi di merda, cioè nel senso sono molto pericolosi, fanno ridere all'inizio, sembrano quelli di Scientology che ti rompono le balle, ti fermano per strada, ti danno il volantino, poi in realtà appena li contraddici, quelli di Scientology di solito cambiano discorso, mentre questi si incazzano di brutto e mettono in atto delle cose veramente brutte. E a quel punto abbiamo il secondo livello della gerarchia di Cthulhu, che sono i figli, la prole stellare, peraltro perfettamente citata in Bloodborne, che sono letteralmente queste entità che sono dei com'è che potrei dire, sono degli Cthulhu in miniatura e sono potenti. Cthulhu è l'unica entità dell'universo lovecraftiano che fra i suoi accoliti ha una specie potente, una specie molto molto pericolosa. Ecco, io credo che Ashtur di fronte a questa specie, questa prole stellare, possa ben poco.
Ebbene sì, effettivamente Cthulhu è il personaggio, il mostro lovecraftiano per eccellenza, il più famoso, quello che ha avuto più risonanza, quello più imitato, più plagiato, più esposto in vari modi. E io parto subito con il fare una doverosa premessa, ossia che quasi sicuramente Cthulhu è più forte da un punto di vista fisico di Ashtur. Su questo io metto subito le mani avantissimo, cioè io parto svantaggiato se così vogliamo, ma è assolutamente vero, bisogna concedere assolutamente questo grande vantaggio a Cthulhu. E del resto loro sono fratelli, o meglio fratellastri, così il secondo ciclo, se così vogliamo, il secondo canone, quello espanso degli amici, dei discepoli di Lovecraft che hanno voluto scrivere su questo personaggio, hanno stabilito. Loro sarebbero fratellastri, ed in effetti si somigliano in molte cose. Anche Astur, per esempio, ha un culto di suoi seguaci, seppur non grande come quello di Cthulhu, che ha delle diramazioni in tutto il mondo e in tutta la storia, questo è noto, però anche Astur sicuramente ha questa capacità di influenza, questa capacità telepatica, e quindi sicuramente questo ci interessa molto. Noi non sappiamo, sappiamo che c'è una rivalità tra i due, una rivalità storica, una asimmetria totale di obiettivi, non sappiamo di scontri definitissimi tra di loro, anche se sappiamo che una volta si sono scontrati a suon di atomiche, quindi le mazzate suddette prima si sono verificate, ma non sappiamo chi è il vincitore da questo punto di vista. Ma come ho detto, Cthulhu, per la potenza che ha dimostrato nei numerosi racconti, sicuramente è più forte, assolutamente, però secondo me c'è un vantaggio, se così vogliamo, che il buon Astur ci porta. Però prima devo fare una doverosissima premessa nello spiegare perché ne voglio parlare, perché Astur, essendo il fratellastro, io lo immagino il fratellastro minore in qualche modo, non si è scritto da nessuna parte, però io me lo immagino come il più piccolo, in qualche modo il meno esposto, il meno famoso, il meno, come posso dire, fotogenico dei due, io in qualche modo subito simpatizzo per lui. Mi viene
dare del fotogenico a Cthulhu è veramente molto 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 audace, devo dirtelo. Cioè, quindi o Astur è veramente una roba inguardabile, oppure stai sovrastimando l'estetica di Cthulhu. Ma procediamo.
Effettivamente si tratta proprio di questo, cioè Astur è veramente inguardabile. Lui è il re giallo, lui è questa creatura, questa entità innominabile che viaggia, insomma, lo si ritrova vestito di cenci gialli. E questa è una cosa particolare, perché viene sempre descritto come dei cenci, come dei paramenti poveri, non viene descritto, eppure è descritto come un re, come una grande influenza. E in particolare lui indossa sempre qualcosa che gli copre il viso. A volte è una maschera bianca, a volte è un velo di seta o di altri tessuti, che può essere giallo, può essere bianco, di solito tende ad essere giallo per fare sempre pandan con il resto del vestito, insomma, se ne intende di moda. Però c'è questo fattore, il fatto che nessuno può guardare il suo volto, anche il suo nome associato, esattamente come Cthulhu. Da questo punto di vista sembra una copia di Cthulhu, ed effettivamente lo è. Nessuno può nominarlo, nessuno può guardarlo, però secondo me c'è un piccolo vantaggio che consiste nel fatto che Cthulhu non lo puoi guardare, anche solo venire esposto alla sua essenza ti causa follia indicibile, fondamentalmente sei già sconfitto. Nel caso di Astur c'è effettivamente questo potere, tanto che addirittura lui deve viaggiare con questa maschera, e Cthulhu questo non lo fa, ma addirittura nel caso del Re Giallo noi abbiamo un'opera teatrale, non si capisce se è una commedia o una tragedia, si suppone sia una tragedia, insomma, considerando il genere, che parla appunto di lui, omonima, insomma, il Re Giallo. Addirittura la lettura completa, l'esposizione alla lore di questa tragedia porta alla follia, e questo secondo me è un punto in più, cioè nel fatto che Astur non solo guardarlo ti causa follia, addirittura certe sue descrizioni possono causare follia, e questo secondo me bisogna tenerlo in considerazione mentre si sparano di mazzate. Il fratello minore, che è un po' più debole, però potrebbe avere qualche asso nella manica, ecco.
Il fratello maggiore c'ha un asso nella manica non indifferente, e il fatto è che lui, quando viene distrutto, può essere sempre riformato. C'è una storia in cui Cthulhu viene letteralmente spezzato in due, è una storia di un canone ulteriore, però non può essere sconfitto perché si riforma. Ora noi non abbiamo notizie dell'immortalità di Astur, abbiamo però notizie della impossibilità di distruggere fisicamente Cthulhu, quindi anche in una guerra nucleare devastante in cui vengano messi in campo i peggiori pugnazzi della storia dell'universo, Cthulhu non sarebbe semplicemente distruggibile. Certo, ci metterebbe molto tempo, forse millenni per riformarsi dopo essere stato disintegrato del tutto, ma quei millenni Cthulhu sappiamo che ha la pazienza di affrontarli. Ecco, credo che la grande qualità di Cthulhu sia la pazienza di essere stato ibernato in Relay, di avere atteso per infiniti eoni, perché sappiamo che in strane epoche neanche la morte può morire, e questa è una frase che descrive perfettamente la pazienza di Cthulhu. E quindi io credo, e poi aggiungo un'ultima cosa, la qualità che tu hai appena espresso di Astur ce l'ha anche Cthulhu. Ricordiamo che nel richiamo di Cthulhu, infatti, contemplare la statuetta di Cthulhu salva i protagonisti dalla follia, solo perché la statuetta è rovinata, ma se la statuetta fosse stata effettivamente anche un'immagine di Cthulhu può distruggere la mente di un essere umano. Perciò io non so, secondo me qua il fratello maggiore ha riempito.
Effettivamente qui il fratello maggiore va in ospedale a fare compagnia a Gattuso.
Sì, quindi Astur viene corcato di botte e questa squadra quindi riesce a pareggiare i conti, il che significa che ci tocca andare per forza allo spareggio. Lo spareggio è con i capitani delle squadre, cioè le divinità esterne. Nyarlathotep contro Azathoth. Qua è un casino, io te lo dico, qua è un casino.
Qua ammazzate per il cosmo tutto, per il multiverso tutto. Qua si prendono ammazzate a suon di multiversi lanciati come piatti.
È molto bello. Si scontrano due multiversi e non c'è nessuna constatazione amichevole da firmare, purtroppo. E quindi parte Azathoth.
Mamma mia. Beh, ragazzi, che cosa dire? Azathoth è proprio canonicamente il più potente degli dei esterni, delle creature Lovecraftiane. Non so nemmeno se considerarlo un vero e proprio dio esterno, perché è il comandante degli dei esterni, è il creatore degli dei esterni. A dire il vero, ogni singolo dio esterno che noi conosciamo, ogni singola creatura Lovecraftiana, altro non è che, per rubare e stuprare la metafora tolkieniana, un'espressione della psiche frammentata, e infatti si vede lo stato dell'omniverso lovecraftiano come combinato, di Azathoth stesso. E questo già, secondo me, ci pone in un vantaggio inscindibile, cioè il fatto che tutti loro, compreso il buon Nyarlathotep, sono fondamentalmente delle espressioni di Azathoth stesso. Non si può prescindere dal fatto che siamo sempre confinati all'interno della mente del potentissimo Azathoth, che è talmente potente che ogni singolo universo, ogni singolo multiverso, Yog-Sothothiano, se così vogliamo.
Yog-Sothothiano è perfetto.
Esatto. E ogni singola dimensione appartiene a lui, è una sua branca, una sua cellula, tanto che più ci si avvicina alla corte dove si manifesta Azathoth, più il numero di dimensioni aumenta fino a raggiungere appunto infinite dimensioni, cioè qualcosa di inconcettualizzabile praticamente per noi esseri umani. E già solo per questo, per questa sua potenza immensa, il suo non tanto aver creato, essere l'omniverso stesso, secondo me ci pone di fronte ad una battaglia gigantesca in cui c'è un vantaggio molto netto, diciamolo.
È un vantaggio molto netto, però c'è un grande però. È una cosa molto complessa da spiegare, quella che cercherò adesso di affrontare. Però io, quando mi sono immaginato lo scontro fra questi due, mi sono detto, cavolo, la vittoria è sicuramente nelle mani di Azathoth se restiamo all'interno di una logica umana, se restiamo all'interno di una logica che non pone come possibile il principio di contraddizione, se restiamo in una logica aristotelica. Perché effettivamente noi qui, con Azathoth e Nyarlathotep, ci troviamo di fronte al dio idiota che gorgoglia al centro dell'universo e che dobbiamo sperare non si svegli, perché svegliandosi creerebbe cataclismi universali, e dall'altra parte abbiamo il caos strisciante. Cioè noi qui abbiamo due entità che evidentemente intrinsecamente non seguono la logica umana che ci porta a dire che Nyarlathotep è in qualche modo all'interno dell'immaginazione di Azathoth. Noi possiamo tranquillamente cominciare a pensare che la distruzione di Azathoth potrebbe non avere come conseguenza la distruzione di tutto quello che c'è all'interno della sua immaginazione, come la nostra logica porterebbe a pensare, ma dal momento che siamo nel caos contro il caos, potrebbe essere tranquillamente che, distruggendo Azathoth e la sua immaginazione, si produca un ulteriore multiverso di cui il distruttore di quel multiverso sarà il nuovo Azathoth. Quindi Nyarlathotep, essendo questa entità caotica, e dal momento che, lo ribadisco, una delle sue manifestazioni è anche Silvio Berlusconi, lo sappiamo perfettamente questo morto.
Questo è vero, assolutamente, è confermato canonicamente da Lovecraft stesso.
Canonicamente da Lovecraft, Berlusconi, che ovviamente indossa una sorta di Edgar Abito, lo sappiamo, soprattutto negli ultimi anni. Comunque dicevo, Nyarlathotep, che visita spesso la Terra, si presenta come un uomo alto e magro, però anche dal brano che ho letto all'inizio ci dimostra che il caos è talmente onnicomprensivo, è talmente fatto di quell'entropia che terrorizza così l'essere umano, ed è oltretutto il dio esterno maggiormente citato nel canone lovecraftiano, che potremmo tranquillamente pensare che la follia lovecraftiana si vada a tradurre anche nel fatto che può combattere Azathoth senza la paura di venire egli stesso annichilito da questa deflagrazione universale. In effetti Azathoth non è soltanto il dio creatore, lui aggiunge che è il dio idiota creatore, ovvero è il Dio inconsapevole della sua creazione. Azathoth non sa di aver prodotto tutto quello che ha prodotto. E allora lì io sono in un grande dubbio e lascio la palla a te perché magari concludiamo con questa riflessione e troviamo una sorta di risposta, che se è impossibile. Azathoth e Nyarlathotep rappresentano gli dei lovecraftiani per eccellenza proprio perché sono totalmente inconsapevoli. E questa inconsapevolezza potrebbe tradursi nel fatto che tutti questi nostri discorsi sulle lotte fra gli dei sono talmente impregnati di logica umana che forse in realtà potremmo non averci capito veramente un cazzo.
Effettivamente penso sia proprio così, nel senso che noi stiamo comunque limitati kantianamente, ma anche fisicamente, cioè proprio da delle leggi che sono fisiche, che sono logiche, e il distinguo tra le due, come ci insegnava Dawkins quando parlava delle costanti fisse dell'universo, potrebbe non essere così immediatamente distinguibile. Quindi effettivamente noi comunque siamo formiche che dibattono, che cercano insomma di capire i massimi sistemi. Azathoth è effettivamente l'irraziocinio più puro, però dobbiamo ricordare che in numerose opere in realtà Azathoth dimostra di avere una capacità recondita di risvegliarsi da questo suo caos fumante, folle, bestemmiante che lui detiene al centro del cosmo. Lui dimostra la capacità di sapersi svegliare, di saper prendere azioni consce. Il suo ruolo è sempre molto limitato, è difficile evocarlo, ma esiste un rituale di evocazione, esiste un modo di risvegliare. Ricordiamo che un tempo Azathoth era una persona, cioè una persona non nel senso un essere umano, ma una persona nel senso una creatura senziente. Ci fu questa metafisica, gigantesca battaglia, non oso immaginare nemmeno dove, perché stiamo parlando di periodi pre-omniversali, in cui alla fine, in qualche modo, l'ultimo superstite più potente, che in qualche modo ha raccolto le spoglie, ha assorbito tutto quello che era rimasto, è appunto Azathoth stesso, però appunto rimasto ferito fisicamente, ma anche psicologicamente. Però appunto questa ferita non dobbiamo confonderla come debolezza, anzi come forza. Cioè, secondo me, il fatto che Nyarlathotep vada in giro a rompere i coglioni agli esseri umani, fondamentalmente, a scassare con i suoi culti, con i suoi rituali, a diffondere pandemie, causare guerre per il suo puro diletto, ma anche per i suoi piani reconditi da caos strisciante, e invece il caro Azi sia al centro del cosmo, fondamentalmente a urlare e bestemmiare dalla mattina alla sera, nuovo Feltri, insomma, secondo me è un segno che Azathoth, se lo può anche permettere di stare lì tutto il giorno, tutta la notte.
Cioè, mi stai dicendo quindi che Azathoth è in realtà l'aristocratico del cosmo che può starsene lì perché non deve nulla a nessuno, mentre Nyarlathotep c'ha un lavoro fastidioso, deve portare avanti il suo piano, deve portare avanti il suo mestiere, perché altrimenti nulla, porca miseria.
Lo licenziano.
Chi è che lo licenzia? Lo licenzia Azathoth, quindi Azathoth è il capo di... Maledizione, anche qui le dinamiche da The Office, anche qui, incredibile.
Ci perseguitano anche nel mondo lovecraftiano.
porca miseria, io qui credo di dover lasciare sul piatto la vittoria di questa battaglia, perché... Temo io la mia elucubrazione su caos e irrazionalità di fronte a questa cosa che Nyarlathotep c'ha un lavoro d'ufficio terrificante, non può assolutamente esistere.
Chi è che diceva, era Franklin, giusto? Morte e tasse, le due certezze della vita, e siamo sempre lì.
Esatto, è l'unico che non può sottostare a quella cosa, è Azathoth. Ok, esatto. Vince Azathoth indubbiamente, Nyarlathotep finisce
pure lui in ospedale,
nella follia più totale, e quindi io penso che abbiamo fatto una cosa da nerd incredibili, cioè veramente.
Sì,
però,
sarà ricordata negli eoni questa conversazione.
Però magari speriamo di aver dato qualche spunto di riflessione a chi ci ha ascoltato, anche per conoscere un po' più a fondo. E magari l'idea è quella di spingervi ad approfondire un po' queste figure veramente straordinarie. Quindi leggetevi i libri di Lovecraft, perché meritano veramente. Il modo con cui lui riesce a farti toccare con la mente questi sconfinati mondi inesistenti eppure concreti è veramente unica, una capacità incredibile.
Sì, e resta sempre insomma, uno scrittore che ha avuto veramente questa immensa capacità di dipingere questi scenari che per il tempo erano immensamente creativi, tanto che ancora oggi, decenni e decenni dopo, stiamo lì a riattingere dal pozzetto di Lovecraft, lì a cercare di per spingerci oltre i nostri confini, cioè veramente la dice lunga su quanto quest'uomo fosse avanti da tanti punti di vista.
Un pioniere, un vero pioniere dell'esplorazione della mente e dell'immaginazione. E speriamo con questa chiacchierata anche divertente, anche ovviamente in cui ci siamo presi poco sul serio, ma seriamente, speriamo di avervi dato qualche spunto. Io, carissimo, ti ringrazio, mi sono divertito un casino, veramente.
Ah, carissimo, è stato un piacere anche per me, è sempre divertentissimo. Altre nerdate del genere poi le dobbiamo fare, ci organizziamo
la vita,
in qualche modo.
Tutta la vita. Beh, intanto vi aspetta, ve lo ricordo, domani, anzi di nuovo, vedi che stiamo registrando di giovedì e invece questa esce di venerdì. Allora, stasera, venerdì 24 alle 21, su Twitch, un'altra nerdata, quindi leggiamo racconti di Lovecraft, chiacchieriamo, ci ragioniamo intorno e passiamo la serata veramente bella, quindi non mancate, mi raccomando. Io vi ringrazio per l'ascolto, voi condividete, diffondete, fate conoscere Lovecraftesca quante più persone possibili. Grazie di nuovo a Morte Bianca per essere stato con noi e io vi abbraccio tutti, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Ciao a tutti, grazie a tutti.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.